Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Possiamo dire che siamo di fronte a un fenomeno sociale di natura epocale che richiede una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato. Tale politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i paesi da cui partono i migranti e i paesi in cui arrivano. Va accompagnata da adeguate normative internazionali in grado di armonizzare i diversi assetti legislativi nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle famiglie emigrate e al tempo stesso quelli delle società di approdo degli stessi emigrati. Nessun paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i flussi migratori. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto e ringrazio Gustavo Messina che è in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto questa trasmissione con una citazione dall'enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate, un passaggio che si riferisce proprio al fenomeno delle migrazioni, passaggio che diventa ancora una volta di forte attualità in prossimità della giornata mondiale dei rifugiati che si celebra domenica prossima 20 giugno sotto l'egida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'ACNUR. Il tema scelto per le manifestazioni di quest'anno, Home, accompagnato dal motto «Mi hanno portato via la casa ma non possono togliermi il futuro», denuncia le conseguenze psicologiche, morali e materiali dell'abbandono forzato del proprio focolare, della propria casa, e vuole essere un tributo al coraggio e alla perseveranza dei rifugiati per sostenerli nella realizzazione del loro progetto di speranza per l'avvenire. In occasione di questa giornata mondiale del rifugiato, questa sera a Roma presso la chiesa di Sant'Andrea del Quirinale alle 17:30 ci sarà un colloquio sulle migrazioni promosso dal Centro Astalli, al quale interverranno il presidente del Censis De Rita, il giornalista del TG1 Aldo Maria Valli che modererà, e ci sarà anche l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti, che in questo momento è in linea con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio, eccellenza.
Buon pomeriggio anche a voi, grazie.
Ecco, proprio in questa occasione le chiedo che bilancio possiamo fare della situazione dei rifugiati nel mondo proprio in prossimità della giornata mondiale dei rifugiati.
Se guardiamo i numeri, certo sono impressionanti. Gli assistiti, diciamo, dell'Alto Commissariato sono più di 20 milioni. Naturalmente sono varie categorie da essere considerate. E inoltre direi che c'è una tendenza un po' al restringimento di quello che è il riconoscimento dei diritti nel concreto dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Naturalmente ci sono anche delle altre notizie, cioè per esempio negli Stati Uniti quest'anno ritornano a cifre che non sono riusciti a raggiungere anche se erano previste negli anni precedenti. Certamente anche migliora in un certo senso la situazione in America Latina, dove sta crescendo il senso dell'appartenenza a una patria latinoamericana. Direi che anche l'Africa, anche l'ultimo incontro che c'è stato, dimostra che ha una sensibilità rinnovata per la questione dei rifugiati. Per l'Europa siamo con alterne vicende, nel senso che almeno c'è questo Fondo Europeo per i Rifugiati, con una risoluzione recente del Parlamento Europeo, mi pare sia stato in maggio, in cui c'è il desiderio, ecco, di contribuire a finanziare i paesi che ospitano i rifugiati, anche se sono solo 12 gli stati membri che hanno aderito a questo fondo. Poi una buona notizia è anche la costituzione dell'Ufficio Europeo di Sostegno in materia d'asilo che avrà sede alla Valletta.
Quindi si tratta di notizie che in qualche modo incoraggiano rispetto alla crescita di un fenomeno che dal punto di vista dei numeri sembra sempre più preoccupante. Ci sono però invece dei dati in qualche modo che voi considerate preoccupanti dal vostro punto di vista?
Io penso che per esempio la questione che, come dicevo, solo 12 Stati membri, per guardare l'Europa, hanno aderito a questo fondo, credo che è un indicatore, diciamo, non positivo. Poi c'è una certa amnesia collettiva di paesi che hanno avuto una responsabilità per molte guerre che hanno causato importanti flussi di migranti. La preoccupazione poi è che i flussi sono misti, e cioè non ci sono solo migranti, diciamo, economici, ma ci sono anche i migranti forzati, e questo crea delle difficoltà certamente ai paesi che devono accogliere, ma crea anche difficoltà per noi. Certamente anche i finanziamenti non è facile che raggiungano i loro scopi, e anche i fondi disponibili non consentiranno certo di raggiungere tutti i profughi, tutti i rifugiati che ci sono, e parlando dell'Europa dovrebbero essere intorno al 500.000, quindi c'è una preoccupazione, come al solito, mixed feelings, cioè sentimenti un po' divisi, insomma, nelle varie realtà, che c'è qualche aspetto che migliora e c'è qualche aspetto che continua ad essere grave.
Eccellenza, alcuni paesi europei attuano politiche che mirano al controllo delle frontiere del Mediterraneo attraverso l'intercettazione e il respingimento dei migranti in arrivo dall'Africa. Il vostro dicastero ha criticato più volte questa scelta. Perché?
Io credo che è sostenuta la realtà e la richiesta da parte della legislazione umanitaria internazionale del non respingimento, perché bisogna dare alle persone la possibilità di presentare la loro richiesta di asilo, e quindi certamente siamo in questa linea, mi pare, perché se non riusciamo in tempo di pace, come ho detto altre volte, a tenere fede a quelli che sono degli impegni internazionali di carattere umanitario, quando ci sono le emergenze e le guerre non possiamo più facilmente essere la voce della coscienza, come è sempre stata, credo, la Santa Sede anche nel corso delle grandi guerre.
Quindi in qualche modo voi indicate voi sottolineate un non rispetto della legislazione internazionale su questo fronte?
Io direi che gli ultimi avvenimenti certamente ci fanno propendere per un giudizio di questo genere. Tutta la questione del Frontex nella realtà europea credo che è una questione molto delicata. Il Parlamento europeo non ha raggiunto la maggioranza, infatti, è necessaria per respingere, come era suggerito dalla sua Commissione per le libertà civili, la proposta di decisione riguardo alla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'agenzia europea Frontex. Il testo include però anche orientamenti per il soccorso in alto mare di migranti in pericolo, quindi anche in questo vediamo che c'è una decisione abbastanza ambivalente. Naturalmente però siamo confortati, perché gli orientamenti prevedono che le unità partecipanti alle operazioni prestino assistenza a qualunque nave, sto citando, o persone in pericolo in mare, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell'interessato o dalle circostanze in cui si trova.
Quindi non solo i singoli paesi, ma potremmo dire la politica europea, quella fatta insieme, a volte in qualche modo dimostra di non avere una sensibilità particolare per i rifugiati.
Noi conosciamo le grandezze e le miserie della democrazia, non è vero? Perché quando c'è il voto non si guarda più immediatamente quello che è giusto, ma quello che è secondo l'orientamento politico, e che ha anche l'aspetto economico, finanziario, eccetera, dei vari governi.
Ecco, eccellenza, la chiusura dell'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati di Tripoli è un segnale preoccupante per quanto riguarda questo tema?
Beh, in questo contesto, dunque, che stavamo illustrando, è giunta a rattristarci proprio la notizia che in Libia sono stati chiusi i battenti dall'alto commissariato in parola, il che rende più grave la questione dei respingimenti in mare Mediterraneo e anche più difficile l'applicazione del principio del non refoulement in tale ambito, come dicevo. Poi è di questi giorni, infatti, l'ultimo caso di un barcone con anche un bambino di pochi mesi a bordo, dopo che c'è stato un rimpallo di, diciamo, competenze o responsabilità anche tra l'Italia e la Libia. Dunque c'è una realtà che ci preoccupa e personalmente mi associo all'auspicio del dottor Frattini, che è il ministro italiano degli affari esteri, di un dialogo per la riapertura di questo canale che era esistente in Libia dell'alto commissariato. Vorrei aggiungere che in Africa vige la convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 10 settembre del 69 che regola aspetti specifici del problema dei rifugiati in quel continente, in aggiunta a elementi della Convenzione del 51 e del Protocollo del 67 che dilata beneficamente la definizione di rifugiato e anche di recente poi l'Unione Africana, come dicevo, si è riunita per discutere dei rifugiati in prospettiva positiva.
Eccellenza, perché la condizione dei rifugiati nel mondo è sempre più un tema che rappresenta una sfida sociale e pastorale per la Chiesa Cattolica?
Partiamo dalla definizione di rifugiato, e cioè gente che ha forzatamente lasciato le loro case, la propria casa, perché perseguitata, quindi a volte sono feriti, offesi, traumatizzati per la perdita di alcuni membri della famiglia, dei loro averi, e quindi hanno bisogno di coraggio e motivazioni per lasciare i luoghi familiari e consuetudini di vita, per andare in un paese non a loro familiare, anzi molte volte totalmente diverso. Ma la vita non si ferma, anche dopo essere fuggiti si va avanti, i rifugiati certo desiderano diventare membri attivi della società che li accoglie e con volontà di offrire anch'essi un valido contributo al bene comune, con i loro doni, talenti, aspettandosi però il riconoscimento della loro persona, della loro situazione, e se desiderano un futuro migliore per sé, le loro famiglie, ciò richiede un senso di apertura, di accoglienza da parte di chi li riceve, ed ecco anche la Chiesa che può qui entrare, che deve qui entrare, perché per i cristiani offrire ospitalità deriva pure da un impegno di fedeltà a Dio e dall'ascolto delle Sacre Scritture, e l'ospitalità, l'accoglienza e l'equità nel trattamento fanno parte, insomma, di una risposta cristiana capace di abbattere ogni barriera. Noi avremo l'anno prossimo la celebrazione della giornata mondiale cattolica del migrante, il cui tema sarà una sola famiglia umana. Questo deve essere il contesto della visione di tutti questi problemi e di questi modi di vivere che sono di persone che soffrono.
Siamo sulla Radio Vaticana in diretta con l'Arcivescovo Marchetto, stiamo parlando della prossima giornata mondiale dei rifugiati che si celebra domenica. Ci ha raggiunto al telefono e la saluto Laura Boldrini, la portavoce appunto dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Boldrini, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Ecco, eccellenza, prima di salutarla, sì, volevo chiederle, proprio mentre ci ascolta anche Laura Boldrini, quale appello lei, anche come segretario del Dicastero Vaticano della Pastorale per i Migranti e Itineranti, si sente di lanciare in occasione di questa prossima giornata?
Io penso che faccio mio il tema che è stato scelto dall'Alto Commissariato, e cioè che abbiano dunque i rifugiati una home, una casa, un luogo sicuro per ricominciare la loro vita lontano dalle persecuzioni che hanno avuto.
Ecco, Laura Boldrini, recentemente lei ha incontrato ancora una volta Monsignor Marchetto in occasione della presentazione di un suo volume, Laura Boldrini, un volume che racconta un po' proprio le storie delle persone che hanno dovuto abbandonare per motivi forzati, sono racconti di violenza, disperazione, ma anche di solidarietà e accoglienza, hanno dovuto abbandonare la loro terra. Il libro si intitola Tutti indietro. Poco fa Monsignor Marchetto ricordava anche la posizione del Dicastero Vaticano circa il principio di non respingimento. In questa occasione, proprio nell'approssimarsi di questa giornata, ecco, come risponde idealmente a questo appello che arriva dall'Arcivescovo Marchetto?
Beh, intanto sì, l'arcivescovo Marchetto mi ha fatto l'onore di presentare il mio libro Tutti indietro, e in quell'occasione appunto si è parlato anche del principio del non respingimento, proprio perché io questo libro l'ho iniziato a scrivere la scorsa estate, quando il governo italiano ha deciso di mettere in atto questa politica di respingere indifferentemente tutti, a prescindere dalla identificazione, dalla condizione, respingere tutti verso la Libia. Ecco, per noi la giornata mondiale del rifugiato è un'occasione per richiamare l'attenzione su queste persone, cioè per ricordare che queste persone esistono, che sono persone che normalmente, anche quando fuggono, rimangono nei paesi del sud del mondo, perché l'80% dei rifugiati vive nel sud del mondo, quindi che non c'è nessuna invasione, che non è vero che tutti vogliono venire in Italia e neanche in Europa. Per cui, per riportare un po' le cose nella giusta dimensione, per sfatare alcuni luoghi comuni, alcuni miti che hanno dato di questo fenomeno una percezione completamente mistificatoria. E quest'anno si diceva appunto che il tema è la casa come luogo sicuro dove ricominciare. Ecco, qui voglio essere molto chiara, i rifugiati non vogliono vivere di sussidi, di assistenza, non sono dei parassiti, vogliono solo vivere in pace e in sicurezza. Allora è importante che però abbiano un luogo che consenta loro di fare questo, perché noi vediamo che ci sono tanti problemi anche a ricominciare una vita, in quanto non si conoscono le condizioni del nuovo paese, non si conosce la lingua, ma soprattutto a volte è reso molto difficile anche da condizioni materiali, cioè avere un alloggio è sempre più complicato, ma anche una residenza. Purtroppo in Italia, ad esempio, ci sono parecchi enti locali che non consentono a queste persone che hanno diritto di avere un'iscrizione anagrafica, e quando questo non è consentito non si può avere neanche la residenza, e di conseguenza non si può avere una vita sul territorio. Allora c'è una grande contraddizione, perché se si riconosce a queste persone il diritto di rimanere in Italia con un permesso di soggiorno, bisognerebbe, nell'interesse comune di tutti, dei rifugiati ma anche delle comunità locali, riuscire a consentire anche una convivenza. Ecco, a volte i rifugiati sono costretti a vivere in condizioni di grande degrado, e questo mette loro in una condizione difficilissima e anche un sentimento a volte di sconfitta, ma anche poi mette a dura prova chi abita vicino a queste case occupate, perché chiaramente questo può poi creare tensioni sociali. Allora bisogna che veramente si faccia uno sforzo per evitare di arrivare a questo.
Monsignor Marchetto, sì. Ecco, dicevo, raccontare, come ha fatto Laura Boldrini, raccontare in questo volume le storie proprio di queste persone che sono costrette a fuggire dalle loro terre, può essere un modo, no, per sensibilizzare anche dal punto di vista della pastorale cattolica, come lei diceva prima. Non si conoscono spesso queste storie.
Certamente io ho detto che si è inserita in quella storia della pietà che era stata già inaugurata e trattata da Don Giuseppe De Luca, se ci ricordiamo, e quindi mi sono complimentato con lei, anche perché ho detto storia, memoria, futuri, e cioè quando si raccontano queste cose anche si guarda al futuro, e forse questo ci aiuta a renderci conto, e la nostra coscienza cresce di fronte a questi problemi così gravi e che toccano gli esseri umani che sono uguali a noi, i nostri fratelli, sia da un punto di vista di umanità, sia da un punto di vista di cristianità, naturalmente.
Eccellenza, grazie per
essere
stato con noi. Buona
grazie
giornata.
A voi, saluti.
Laura Boldrini, le chiedo prima, dopo aver parlato un po' del tema di questa prossima giornata mondiale del rifugiato, le chiedo di tornare su un tema che poco fa abbiamo trattato con Monsignor Marchetto, cioè la chiusura dell'ufficio dell'ACNUR a Tripoli. Il governo libico nei giorni scorsi ha confermato questa chiusura e ha affermato che la presenza dell'ONU nel paese è illegale. Ecco, al di là ovviamente dai problemi dal punto di vista proprio immediato che crea questa situazione, vogliamo far capire a chi ci ascolta quanto è grave proprio questa chiusura per i tanti rifugiati che si trovano in questo paese africano?
Sì, diciamo che in questi anni migliaia di persone che sono fuggite dai loro paesi, purtroppo forzatamente a causa delle guerre, delle violenze, delle violazioni dei diritti umani sono transitate per la Libia. E, ecco, la Libia è un paese che, si sa, non riconosce la Convenzione di Ginevra, cioè non ha firmato la Convenzione di Ginevra del 51 che regola la materia dell'asilo a livello internazionale, e formalmente non ha riconosciuto neanche la presenza dell'Alto Commissariato. Per cui noi in questi anni abbiamo lavorato sempre su richiesta delle autorità libiche, da circa 19 anni che lavoriamo in Libia, ma senza che ci fosse un riconoscimento formale. Ora, ecco, diciamo una decina di giorni fa ci è stato comunicato appunto di chiudere l'ufficio perché manca questa formalizzazione. È chiaro che per noi è importante rimanere in Libia e anche riuscire a rilanciare un dialogo con le autorità libiche, quindi in questa ottica stiamo lavorando per tentare insomma di trovare un tavolo su cui confrontarci. È importante che ci sia l'Alto Commissariato proprio perché il Paese non riconosce la materia dell'asilo e quindi è importante che ci sia un organismo internazionale che abbia titolo di farlo. E noi in questi anni, sia pure con molti limiti, comunque abbiamo registrato i richiedenti asilo, abbiamo fatto noi la procedura di asilo per chi faceva la domanda, quindi facendo i colloqui individuali. Abbiamo avuto accesso in alcuni centri di detenzione e questo ha anche consentito di migliorare un po' alcune condizioni materiali di alcuni centri. Ecco, quindi è importante portare avanti tutto questo e ci auguriamo che da parte appunto delle autorità libiche ci sia la disponibilità a continuare un dialogo con noi proprio che miri a questo scopo.
Anche perché sono molte le testimonianze giunte in questi mesi da rifugiati, richiedenti asilo respinti, testimonianze di aver subito purtroppo dal punto di vista umanitario una sorte davvero dolorosissima in quella terra. I racconti sono arrivati da diversi mezzi di comunicazione che testimoniano la situazione davvero grave dal punto di vista umanitario, non è vero?
Sì, infatti appunto in questa ottica è importante comunque continuare a esserci e a dare un contributo. È anche importante che l'Unione Europea svolga un ruolo in questo, perché comunque bisognerebbe riuscire a trovare un terreno comune non solo appunto nelle misure di contrasto da mettere in atto per limitare l'immigrazione irregolare, ma anche per la tutela dei diritti. Questo va detto anche a livello bilaterale, cioè è chiaro che gli stati hanno il diritto di fare accordi bilaterali per limitare il fenomeno dell'immigrazione irregolare, ma altrettanto vero che sarebbe importante, auspicabile e direi doveroso che all'interno di questi accordi ci siano anche delle tutele specifiche, delle garanzie mirate ai richiedenti asilo.
Ecco, le faccio un'ultima domanda a Laura Boldrini. Poco fa lei parlava della difficile situazione poi dei rifugiati che si trovano a vivere in Italia, anche per quanto riguarda proprio il tema della prossima giornata mondiale, cioè la casa, l'abitazione. E oggi ad esempio l'agenzia ANSA, parlando dei mondiali di calcio che si svolgono proprio in Africa per la prima volta nella storia, racconta che un gruppo di rifugiati eritrei ed etiopi in uno stabile occupato proprio a Roma, a Via Collatina, oggi assisteranno all'esordio del Camerun ai mondiali. Ecco, ormai questa realtà ci sta proprio è accanto, no? È accanto a casa nostra e a volte non la consideriamo, ce ne dimentichiamo. Una città come Roma in questo senso è abbastanza simbolica, no?
Ma sì, poi c'è da dire che l'occasione dei mondiali potrebbe essere veramente un'occasione anche per conoscere un po' questo continente, l'Africa, di cui si sa molto molto poco. Potrebbe essere anche un invito per i tifosi italiani che spesso danno spettacolo negli stadi gridando magari a calciatori di colore, ecco, di avere più considerazione per chi magari proviene da contesti diversi, proprio per dimostrare quanto il razzismo sia espressione di ignoranza. Quindi io mi auguro che da questi mondiali ci sia modo di imparare qualcosa anche per il popolo degli stadi, che spesso, devo dire, non ci dà degli spettacoli molto edificanti.
In chiusura, il suo appello per la prossima giornata mondiale del rifugiato?
E l'appello è di riuscire a far sì che queste persone che sono oggi nelle nostre città, nel nostro paese, possano farne parte a pieno titolo, senza sconti, ma anche consentendo loro un percorso dignitoso.
Grazie a Laura Boldrini, portavoce dell'ACNUR in Italia. Buon lavoro, grazie.
Arrivederci.
E allora, in apertura di questa diretta abbiamo ricordato che questa sera alle 17.30 presso la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale ci sarà un colloquio sulle immigrazioni con l'arcivescovo Marchetto, il presidente del Censis De Rita, moderato dal vaticanista Letigiuno Aldo Maria Valli. A organizzarlo è il centro Astalli. E io saluto e ringrazio il presidente dell'associazione Centro Astalli, il gesuita padre Lamanna, che è in linea con me in questo momento con noi. Buon pomeriggio, padre Giovanni.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, in occasione di questa prossima giornata del rifugiato, voi chiedete di ripristinare in Italia il diritto d'asilo per chi arriva via mare. Abbiamo ricordato anche attraverso le parole di Monsignor Marchetto e di Laura Boldrini il principio del non respingimento che non viene però osservato. Ecco, cosa vi sta a cuore sottolineare in occasione di questa giornata?
Il nostro interesse rimane per le persone costrette a scappare, per quanti non hanno la libertà di decidere di venire in Italia e in Europa. Ci rimane una domanda che è bene che rimanga viva e presente, ed è questa di chiedere come può stare insieme il desiderio di riconoscere il diritto all'asilo politico e contemporaneamente mettere in atto i respingimenti. E ci preoccupa anche che il respingimento viene effettuato verso la Libia, paese che ultimamente ha espulso la rappresentanza dell'ACNUR che lì era presente. Ci rimane questo interrogativo che ci preoccupa, produce tristezza e anche indignazione quando si viene a sapere che a essere respinte sono anche donne e bambini, comunque persone in difficoltà e fragili.
Ecco, la possibilità di chiedere protezione in Italia, voi sottolineate, è in accordo con la legislazione internazionale ma anche con la Costituzione italiana?
Sì, l'articolo 10 della Costituzione italiana parla chiaro e ci interpella e ci aspettiamo che ci si adegui come Italia a quanto stabilito dalla Costituzione.
Ecco, il vostro centro che si occupa proprio dell'accoglienza e dell'aiuto delle persone che arrivano in Italia, migranti forzati, richiedenti asilo, eccetera, è un centro che ha informazioni per quanto riguarda i respingimenti. Cioè, voi sapete che esistono persone che arrivano dall'Africa, spesso anche vittime di tortura, eccetera, che subiscono però i respingimenti, avete notizie anche recenti?
Sì, queste a parte che si condividono le reti internazionali che danno informazioni su quanto accade nel Mediterraneo, quanti provano a venire via dalla Libia poi ritentano. Bisogna ammirare la forza e la speranza che hanno quanti costretti a scappare, che non si arrendono e per cui dicono anche a noi che non dobbiamo arrenderci e dobbiamo tenere vive le nostre domande, e quando riescono a venire a raggiungere l'Italia poi queste persone raccontano la loro storia, perché sono venuti via, come è avvenuto il loro viaggio, e raccontano anche delle loro esperienze di respingimento. La cosa interessante è sapere che poi quando riescono ad arrivare in Italia ricevono comunque una protezione dall'Italia, quindi questo aggrava ancora di più la situazione.
C'è qualche storia recente che le viene in mente che può raccontarci, qualche episodio recente?
Guardi, le storie sono tante, mi risulta difficile fare una selezione, andrebbero raccontate tutte perché tutte hanno da dirci il dramma che portano con sé e che merita attenzione. Per cui non faccio riferimento a storie particolari, proprio per tenere l'attenzione su tutte le persone. Parliamo di centralità della persona, sono tutte persone, ripeto, la maggior parte sono donne, sono bambini, sappiamo bene cosa accade loro perché i racconti sono pubblici quando finiscono nei centri libici, E un'ultima domanda che ci poniamo: se è vero, come registriamo, che è diminuito il flusso e quindi l'arrivo delle persone proprio grazie ai respingimenti, lei ha detto all'inizio noi siamo un centro che accoglie, mi piace dire accoglie in maniera progettuale per mettere in piedi le persone, nonostante la diminuzione di arrivi, come paese siamo in difficoltà, rimaniamo in difficoltà per quanto riguarda il nostro sistema di accoglienza. Anche questo ci interpella e ci dice di come stiamo funzionando.
Ecco, cosa vuole dire? Sia più chiaro su questo punto.
È diminuito il numero delle persone. Prima si ragionava, quando siamo arrivati a 30.000 persone sbarcate, procedeva spinti dall'urgenza, erano tantissime persone e quindi c'era difficoltà a trovare posti, a dare un'accoglienza progettuale e dignitosa. Ora sono diminuite, non sono più i 30.000, non ci sono più questi numeri, però rimane difficile accogliere e accogliere in maniera dignitosa e in maniera progettuale. Quindi si evidenzia un limite che rimane tuttora in Italia.
Benissimo, grazie Padre Lamanna per essere
buon
stato
lavoro.
Con noi. Grazie.
Buon lavoro e grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui con la testimonianza di Padre Giovanni Lamanna, gesuita, presidente dell'Associazione Centro Astalli. Chiudiamo questa diretta che abbiamo dedicato alla prossima giornata mondiale dei rifugiati che si celebra domenica 20 giugno, una giornata organizzata dall'ACNUR, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Il tema scelto è Home, mi hanno portato via la casa ma non possono togliermi il futuro, un tema che denuncia le conseguenze psicologiche, morali e materiali dell'abbandono forzato della propria casa. Ne abbiamo parlato con l'Arcivescovo Marchetto, segretario del Dicastero Vaticano della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, con Laura Boldrini, portavoce dell'ACNUR in Italia, appunto con Padre Lamanna del Centro Astalli. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.